Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Ciao a tutti, oggi sono molto felice, ma soprattutto molto onorato di avere con noi il dottore Umberto Guidoni, noto a tutti, astronauta, astrofisico, scrittore, ex politico italiano, che ha partecipato a due missioni della NASA a bordo dello Space Shuttle. Nel 2001 è stato il primo astronauta europeo a visitare la ISS. Benvenuto, dottore, grazie ancora per aver accettato il mio invito.
Grazie a lei.
Dottore, io vorrei subito cominciare, ma come è diventato l'astronauta che è adesso così tanto appassionato? Qual è il suo percorso universitario, scientifico? Come si è approcciato?
Diciamo che il sogno di diventare astronauta viene da lontano, da quando ero piccolo, insomma, e ho assistito allo sbarco dei primi uomini sulla Luna, Armstrong e Aldrin nel 69, allora avevo 15 anni, e già, diciamo, ero appassionato di spazio, leggevo molta fantascienza e romanzi di avventura, ma certamente lo sbarco sulla Luna è stato, diciamo, nel punto di svolta, perché mi ha dimostrato che non era solo fantasia, era qualcosa che si stava realizzando davvero. E quindi pensavo, quando sarò grande voglio anch'io fare l'astronauta e magari potrò andare su Marte. Poi così non è stato, come sappiamo, dalla Luna no, sulla Luna non ci siamo più tornati e ci stiamo preparando a tornare più di 50 anni dopo. E quindi quando sono cresciuto e mi sono, ho realizzato che non fosse così facile diventare astronauti, soprattutto in Italia, quando allora chi andava nello spazio erano i russi e gli americani, ho fatto la cosa più vicina, e cioè ho studiato fisica, in particolare astrofisica, quindi ho cominciato a lavorare col Consiglio Nazionale delle Ricerche, studiando lo spazio. Prima con i telescopi, quando ho fatto la tesi, ho studiato le galassie, quindi insomma cose molto lontane, poi più vicino alla Terra, al CNR, all'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario, dove appunto mi occupavo soprattutto di studiare lo spazio vicino. E proprio questa attività di ricerca mi ha portato l'opportunità di diventare astronauta, perché per la prima volta l'Italia, alla fine degli anni 80, ha preparato una missione insieme alla NASA per portare in orbita un satellite che doveva studiare appunto la ionosfera terrestre, cioè la zona intorno alla Terra. In quell'occasione la NASA bandì anche un concorso, diciamo, per la prima volta aperto anche agli italiani, e quindi diciamo un sogno che avevo messo nel cassetto l'ho ripreso e ho partecipato a quel concorso, e poi siamo risultati in due, e da quel momento è cominciata la mia avventura spaziale, diciamo così.
Complimenti, dottore, il sogno probabilmente di ogni bambino è diventare astronauta. Lei l'ha realizzato con grande successo, tra l'altro. Siamo veramente molto grati ad averla qui con noi oggi, ma le volevo chiedere quali sono le sfide più importanti che ha dovuto affrontare durante l'addestramento?
Beh, l'addestramento per diventare astronauti è veramente molto interdisciplinare, quindi sei esposto a moltissime cose che non ritenevi neanche di poter fare nella tua vita, no? Io sono un fisico, quindi diciamo andavo nello spazio per fare ricerca, però appunto proprio perché lo spazio è un ambiente difficile, complesso e pericoloso, c'è bisogno di sapere anche altre cose, per esempio come sopravvivere in caso di emergenza. Lo Space Shuttle è un veicolo che ha avuto molte missioni, ma ha avuto anche alcune situazioni molto gravi, alcuni incidenti, e quindi ci si prepara per esempio a evacuare il veicolo in emergenza, e queste sono tutte cose che si fanno durante l'addestramento. In particolare devi lanciarti col paracadute, quindi devi imparare a fare quello, a pilotare un aereo, a fare immersioni subacquee, perché sott'acqua è il modo migliore per simulare l'assenza di peso che si prova quando sei nello spazio. Quindi insomma tutte queste cose vengono fatte durante la fase di training. Quindi c'è una fase di studio, di preparazione a conoscere anche il veicolo su cui viaggerai, Poi c'è la parte pratica, appunto, che riguarda attività come il lancio del paracadute, il pilotaggio e l'immersione subacquea, e poi c'è una parte che riguarda invece proprio come vivere nelle condizioni dello spazio, quindi conoscere bene gli ambienti in cui andrei a vivere. Tutto questo richiede anni, e quindi si comincia, diciamo, con 2 anni di corso, e poi dopo questi 2 anni c'è un vero e proprio esame, come succede per la scuola. E a quel punto si è ufficialmente astronauti di professione. Da quel momento comincia l'attesa per un viaggio nello spazio, che può essere di 1 anno, 2, 3, insomma, alla fine si aspetta parecchi anni prima di avere l'opportunità di volare per la prima volta nello spazio.
Sarà sicuramente interessante co comprendere quali siano appunto le dinamiche giornaliere. Suppongo che lei abbia fatto tantissimi esperimenti in quelle missioni, ma come si svolge una giornata tipo? Noi sappiamo, noi ci svegliamo al levare del sole e andiamo a letto, diciamo così, quando il sole tramonta. Lì i ritmi probabilmente sono un po' diversi. Ci può descrivere come avviene una giornata tipo di un astronauta?
Sì, i ritmi sono molto diversi. Tanto per cominciare, la durata del giorno è diversa, nel senso che nelle 24 ore terrestre noi facciamo 16 volte il giro intorno alla Terra, impieghiamo 1 ora e mezza a fare un'orbita. Quindi vuol dire vedere sorgere il sole 16 volte e tramontare 16 volte. Quindi è evidente che non possiamo utilizzare quello come criterio per definire la giornata. In realtà questo continuo alternarsi di luce e ombra crea anche dei fastidi all'inizio, poi uno ci si abitua e ignora quello che avviene fuori e si concentra soprattutto sull'attività, diciamo, giornaliera, che è scandita invece normalmente da un orologio che segna l'ora di Houston, perché Houston è il centro di controllo che controlla le attività dello Space Shuttle, che controllava le attività dello Space Shuttle e oggi controlla altri veicoli. Quindi chiaramente noi utilizziamo, diciamo così, l'orario tradizionale. La nostra giornata tipo consiste in 12 ore di lavoro, grosso modo, 8 ore di sonno e 4 ore lasciate per tutte le altre attività che comprendono mangiare, prepararsi il letto e così via. Insomma, perché non abbiamo delle stanze nello spazio, abbiamo, diciamo, delle zone molto ristrette e si dorme dentro un sacco a pelo. Quindi, diciamo, è un'attività più da campeggio, direi, rispetto alle abitudini che abbiamo sulla Terra. E durante le 12 ore si svolgono molte attività, che sono quelle, come diceva lei, di fare esperimenti, ma non solo, anche di far funzionare, diciamo, una macchina come quella della stazione spaziale, che è una realtà molto complessa, dove ci sono filtri da cambiare, dove ci sono computer da sistemare e così via. Quindi è sicuramente un'attività che tiene impegnati per 10-12 ore al giorno e richiede l'attività di tutto l'equipaggio.
Come vede lei appunto il futuro dell'ISS, ma non solo, perché so che ci sono in atto delle politiche per fare in modo che l'ISS venga smantellata per costruire altre stazioni spaziali internazionali. Qual è il futuro dell'esplorazione al momento attuale?
Sì, la Stazione Spaziale Internazionale ovviamente ha fatto il suo lavoro, ha cominciato nel 2000 con il primo equipaggio e da allora ha sempre mantenuto, diciamo, una presenza umana, quindi davvero un record di attività. Nel frattempo si è ingrandita, da quando ci sono andato io nel 2001 è quasi raddoppiata come volume, ci sono aggiunti diversi laboratori, oltre a quello americano che c'era quando io sono arrivato. Ci sono aggiunti quello europeo, un laboratorio dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, e un laboratorio giapponese. E quindi è diventato davvero un vero e proprio laboratorio orbitante. Però è chiaro che la sua vita sta finendo. La previsione è che possa rimanere in orbita fino al 2030, se, diciamo così, la Russia, che in questo momento, come sappiamo, diciamo, non è in ottimi rapporti con il resto dei paesi che hanno contribuito alla costruzione della stazione, decide di mantenere il suo obbligo, altrimenti potrebbe essere anche qualche anno prima, comunque non prima del 2025. E poi da quel momento verrà deciso come smantellarla e farla precipitare in modo controllato sulla Terra. Nel frattempo ci sono già idee e progetti per quello che sarà il dopo. Ecco, la prima novità è che non ci sarà una stazione spaziale costruita dalla NASA o dalle altre agenzie, ma sarà costruita dai privati. Quindi le prossime stazioni spaziali saranno costruite da compagnie private come la Axiom, che ha già in mente di utilizzare la stazione spaziale all'inizio e poi costruire una propria stazione, e di altre compagnie private. Quindi rimarrà quella cinese che è già in orbita, ma per quanto riguarda, diciamo così, gli Stati Uniti e gli altri paesi, probabilmente utilizzeranno delle stazioni spaziali commerciali che potranno utilizzare sia le agenzie nazionali, ma sia anche i privati. Quindi anche diciamo una compagnia privata che vuole fare esperimenti nello spazio potrà farlo utilizzando queste piattaforme.
Speriamo appunto che anche l'Italia potrà e avrà modo di collaborare effettivamente come è accaduto in passato, sperando anche appunto che cessino i conflitti che al momento ci allertano un po' tutti. Ma io le volevo chiedere, ci sono delle sensazioni che lei ricorda anche in termini appunto di odori, di qualcosa che ha mangiato, che ancora le riappaiono in testa dopo tutti questi anni. Di notte sogna ancora di stare sull'ISS.
Diciamo che ho sognato di stare sull'ISS nei mesi successivi, appena tornato, e un paio di volte mi sono svegliato pensando di muovermi dal letto come mi muovevo quando ero sulla stazione spaziale, cioè fluttuando e galleggiando e planando, diciamo, da dove ero alloggiato. Adesso ormai non lo sogno più, però mi è rimasto ancora oggi la sensazione di leggerezza che si prova quando sei nello spazio. Ecco, questa libertà di movimento, quella possibilità di arrivare sul soffitto semplicemente spostandosi con un dito e rimanere lì, cioè non ricadi, non hai bisogno di scale, insomma, per andare in verticale. Questo chiaramente è una sensazione che ti rimane per sempre. Così come ti rimane per sempre l'emozione e anche, come posso dire, lo stupore che ho provato la prima volta che mi sono affacciato a guardare fuori e a vedere questo bellissimo spettacolo della Terra, che cambia continuamente, perché appunto giriamo intorno molto velocemente, e puoi vedere davvero spettacoli bellissimi, soprattutto i colori dei diversi continenti, le varie zone del mondo. E quindi quella è una immagine davvero spettacolare. Ecco, quello che rimane anche, oltre come dire, alla meraviglia, è anche una sensazione un po' di, come posso dire, di fragilità di questo bellissimo pianeta, che è circondato dal vuoto, cioè intorno non c'è nulla. Voglio dire, una cosa che tutti sappiamo, ma una cosa è saperlo e una cosa è vederlo, insomma. E ti colpisce molto questa sensazione, tant'è vero che ti viene voglia di abbracciarlo.
È vero, l'hanno chiamato overview effect, cioè il fatto di stare appunto così
Sì.
lontano, vederla così piccola, così indifesa, e purtroppo non ci rendiamo conto di quanto sia veramente importante avere un pianeta come il nostro, che non è usuale nell'universo. Ma lei quale tecnologie che ha usato durante le sue missioni hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana di noi tutti?
Sì, diciamo che lo spazio da questo punto di vista rappresenta un po' un punto di prova per cercare di tecnologie sempre più efficienti, no? E un esempio è i pannelli solari, che sono stati utilizzati per la prima volta nello spazio. Allora erano molto costosi, e che però erano indispensabili, perché nello spazio ovviamente non puoi produrre energia elettrica in altro modo se non con i pannelli solari o con le cosiddette celle a combustibile, che erano quelle usate dallo Space Shuttle. No, la stazione ha i pannelli solari. Lo Space Shuttle invece non aveva pannelli solari, ma usava le cosiddette celle a combustibile, che sono anche quelle una tecnologia che è stata riportata sulla Terra e che oggi ci permette di poter parlare delle macchine a idrogeno, no? In qualche modo in parallelo alle batterie che usano le auto elettriche, cioè l'idea che fai il pieno di idrogeno e la macchina funziona col motore elettrico. Questa tecnologia è mutuata dallo spazio, dove per anni, diciamo dagli anni 60, è stata utilizzata. Quindi sicuramente queste tecnologie sono poi tornate sulla Terra. Altre tecnologie sicuramente sono ancora in fase di sviluppo. Sicuramente l'idea, per esempio, di poter coltivare utilizzando pochissimo terreno e pochissima acqua, come avviene sulla stazione spaziale, dove si sta sperimentando la possibilità di produrre cibo appunto nello spazio in condizioni molto controllate, che è un po' quello che ha dato il via a quelle nuove forme di agricoltura molto ecosostenibili che potrebbero rappresentare davvero un passo importante nel futuro anche sul nostro pianeta.
Ecco perché appunto è importante la ricerca, lo sosteniamo ogni giorno a scuola, lo si sostiene ancora nell'università ed è fondamentale che i nostri studenti si appassionino appunto alle scienze. Quale consiglio darebbe appunto ai nostri ragazzi, ai nostri giovani che aspirano a diventare astronauta o a lavorare nel campo dell'esplorazione spaziale?
Beh, mi lasci dire intanto che sono, tra virgolette, un po' invidioso di questi giovani perché per loro lo spazio sarà una realtà. Per la mia generazione, diciamo, lo spazio è stata una promessa che però alla fine ha riguardato pochissime persone. Se pensiamo che diciamo, da Gagarin in poi, in oltre 60 anni di esplorazione spaziale, hanno volato poco più di 600 persone. Ecco, credo che nei prossimi 60 saranno migliaia se non milioni, quindi certamente sono cambiate molte, molte cose, le nostre conoscenze, abbiamo infrastrutture in orbita, avremo presto una base sulla Luna e nell'arco di un paio di decenni metteremo piede su Marte. Quindi diciamo i giovani che oggi sono a scuola, che gli studenti avranno di fronte a loro una realtà molto più complessa, ma anche molte più opportunità. E io credo che ci saranno in molti quelli che andranno nello spazio non solo come astronauti, ma anche semplicemente per portare avanti la loro professione come ingegneri, come agronomi, come anche semplicemente diciamo, a far funzionare dei sistemi automatici che un giorno produrranno beni anche nello spazio. Penso per esempio a ricerche sulla medicina, che permette di sviluppare nello spazio, proprio grazie all'assenza di peso, nuovi farmaci molto più efficienti e molto più mirati rispetto a quelli che si possono produrre sulla Terra. Quindi, diciamo, le opportunità non mancheranno e quindi sono certo che i nostri giovani sapranno sfruttare queste opportunità e avranno di fronte a loro delle carriere molto, molto, molto belle, insomma, molto spettacolari. Quello che posso dire ai giovani è che la scienza è sempre più un elemento importante della nostra vita quotidiana, ma questo lo vediamo tutti i giorni. E non dobbiamo diventare tutti scienziati perché non ce n'è bisogno, però bisogna conoscere abbastanza, diciamo così, le basi della scienza, della tecnologia, per poter controllare questi fenomeni, per poter essere padroni del proprio destino, altrimenti siamo soltanto degli utenti che premono i bottoni senza capire. Questo, secondo me, è un rischio che si corre. Diciamo così come è importante diciamo, le discipline classiche, no? Per poter avere una cultura umanistica, è altrettanto importante studiare anche gli aspetti scientifici, perché quelli ci danno poi la possibilità di padroneggiare, di capire quello che è il mondo del futuro, perché sarà sempre di più basato su tecnologie complesse.
È vero, questo dovrebbe dare anche ai ragazzi la consapevolezza che non è tutto scontato, che dietro anche un semplice, tra virgolette, telefonino c'è tantissima ricerca e che ovviamente si deve promulgare questa ricerca affinché, come diceva lei, noi la si possa controllare in modo oculato. A maggior ragione con l'intelligenza artificiale che sta diventando molto
Esatto.
presente nelle scuole. E le volevo chiedere. Qual è, se c'è un oggetto, un libro che ha portato con sé per tenere attaccata la madre Terra anche durante le missioni spaziali? Se c'è stato,
Ma
ovviamente.
sì, diciamo, in realtà sullo shuttle non è permesso di portare cose molto ingombranti perché lo spazio a disposizione è molto piccolo. Però soprattutto nella prima missione, che era una missione scientifica, in cui noi facevamo volare, come le dicevo, un satellite per studiare la ionosfera terrestre, che era un satellite molto particolare perché rimaneva agganciato lanciato con un filo lungo 20 km. Quindi una missione che appunto si chiamava del satellite a guinzaglio, Tethered, come si dice in inglese. Ecco, noi abbiamo portato con noi un libro di fantascienza scritto da Clark, perché per primo, molti anni prima, aveva immaginato la possibilità di andare nello spazio con un ascensore, quindi con un filo lungo, in quel caso 30.000-36.000 chilometri. Il nostro era più corto, era solo 20 chilometri, però diciamo in qualche modo appunto ci richiamavamo a quella premonizione, a quella visione che aveva avuto Arthur Clarke, che un giorno si potesse andare nello spazio anche con dei cavi lunghi decine di chilometri. Ecco, noi abbiamo fatto questo esperimento, è stato per certi versi un successo, poi il cavo in realtà si è rotto, perché ovviamente per poter fare un cavo così lungo doveva essere anche molto sottile, era solo pochi millimetri e poi ci passava la corrente dentro e questo ha creato poi un cortocircuito. Però diciamo l'idea era quella appunto che volevamo rendere omaggio a Arthur Clarke portando con noi quel libro. Oggi sulla stazione spaziale, dove c'è un po' più spazio, hanno a disposizione un'intera libreria, molte possibilità di video, di film, e devo dire che gli astronauti in genere preferiscono i film di fantascienza, anche se diciamo fa parte del loro mestiere. Forse la fantascienza in qualche modo è stata una delle ragioni per cui poi hanno scelto il mestiere che hanno scelto.
Sì, è stato probabilmente Star Trek ad aver ispirato tantissimi.
Sicuramente Star Trek e altri filoni di quel genere, certo.
Dottore, io starei qua ovviamente a parlare con lei di spazio, di fisica, di libri, perché lei è anche un grandissimo scrittore che ho apprezzato negli anni nei tanti anni, e fra l'altro anche l'ultimo libro è molto bello, complimenti. Però io non la voglio trattenere oltre, e la ringrazio veramente di tutto cuore e la invito ovviamente a venire a scuola da noi al Fermi a Roma, se si dovesse per caso appunto venire qui a Roma sarei molto felice di averla con noi al Fermi.
Va bene, d'accordo, grazie dell'invito.
Grazie ancora dottore e in bocca al lupo per tutto.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.